Ok, la regia ci dice che siamo in onda, possiamo cominciare. È un altro appuntamento del nostro sabato con i consiglieri. Siamo a Parco Tittoni, siamo nel parco della villa e siamo qui per parlare di un fatto spiacevole, magari qualcuno di voi l'ha già letto, ed è quello che è successo giovedì sera in consiglio comunale. Siamo in onda, vediamo che siamo,
Devo
abbiamo confermato che siamo
condividere.
in onda. E parliamo di quello che è successo giovedì sera in consiglio comunale. È una violazione gravissima dei diritti del consigliere comunale, in particolare dei diritti dei consiglieri comunali di minoranza, che appunto fra i loro diritti hanno quello di fare delle domande, delle interrogazioni all'amministrazione e che in questa parte non possono in alcun modo essere limitati per ragioni di opportunità, per ragioni di contenuto della domanda da parte della maggioranza, da parte della parte appunto della giunta che deve dare queste risposte. Questa cosa invece è successa giovedì sera, una nostra interrogazione, un'interrogazione protocollata regolarmente nei termini dal consigliere Gerosa, solamente per il contenuto della stessa è stata esclusa dalla discussione. Sostanzialmente la giunta si è rifiutata di dare una risposta. Dicevamo prima che il contenuto oramai della interrogazione è diventato secondario. La cosa più importante in questo caso è che la giunta abbia creato un precedente disastroso sulla possibilità di escludere una interrogazione, una domanda quindi della minoranza dalla discussione. Perché? Probabilmente perché il contenuto imbarazza l'amministrazione e la giunta, ma quello che è più grave è proprio che senza alcun atto, alcun parere, alcuna motivazione che supportasse questa scelta di escludere l'interrogazione dalla discussione, questa cosa sia stata fatta in violazione appunto del diritto sindacato ispettivo, al controllo che le minoranze hanno sull'attività di chi governa. Capogruppo, Jennifer, vuoi dirci qualcosa di più?
Sì, sinceramente non è certamente stato un bel consiglio comunale, però la nostra posizione è stata chiara ed era doveroso tenessimo quella posizione. Il contenuto dell'interrogazione presentata dal Partito Democratico attraverso uno dei suoi consiglieri, Giorgio Gerosa, riguardava il patto elettorale, ma su quello ormai francamente c'è davvero poco da dire perché è evidente da tutti i comportamenti che qualcuno ha mentito anche più di una figura che ora è al governo ha mentito
E più volte.
e anche più volte. Ma in questo momento non è l'aspetto più importante di questa vicenda. L'aspetto più importante è che si vuole davvero prevaricare, si vogliono prevaricare le prerogative della minoranza e il sindacato ispettivo, cioè la possibilità della minoranza di fare delle domande. Non era mai successo nella storia dell'ente che una maggioranza si permettesse di entrare nel merito di un'interrogazione decidendo se rispondere o meno. Questo non era davvero mai
Peggio ancora se
accaduto.
metterla in discussione o meno, che pure è
Sì, se
peggio.
metterla in discussione o meno, e sulla base di questo, di fatto censurarla, sospenderla, hanno usato questo termine. Noi in 10 anni di amministrazione non abbiamo mai sospeso assolutamente nulla e il sindaco Corti e i nostri consiglieri che negli anni sono stati attaccati anche per vicende che nulla avevano a che vedere con il Consiglio Comunale, le questioni amministrative, sono stati chiamati a risponderne all'interno del Consiglio Comunale e lo hanno fatto a testa alta e senza nessun problema. Adesso invece le cose sono molto cambiate. Adesso l'atteggiamento è quello di fuggire dalle proprie responsabilità e dalle risposte che sono doverose non solo alla minoranza ma anche alla città. Noi non accetteremo mai questo precedente. Noi non accetteremo mai che si possano sospendere le interrogazioni e decidere a cosa rispondere e a cosa no. E quindi su questo noi continueremo la nostra battaglia. Adesso c'è in discussione l'articolo 45 del regolamento, che è proprio quello che disciplina i consigli comunali sulle interrogazioni. Anche questo un po' ci fa specie perché quel regolamento è stato modificato. Ed è stato votato durante l'ultima consiliatura ed è stato votato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale ed è stato trattato e portato avanti da una commissione statuto che aveva proprio come presidente l'attuale sindaco Simone Gargiulo, che quindi conosce benissimo l'origine dell'articolo 45 e poteva benissimo contribuire alla sua interpretazione autentica, che è quello che adesso si vuole fare con la prossima commissione. E invece c'è stato il silenzio totale e si è preferito nascondersi dietro un parere tecnico assolutamente di dubbio fondamento. Quindi noi proseguiremo la nostra battaglia fino a che quell'interrogazione non verrà messa in discussione. E quindi seguiteci, perché ci sarà un'evoluzione certamente nelle prossime settimane. Attendete la commissione statuto, che sarà convocata, e vi aspettiamo numerosi anche lì in presenza, proprio per vedere come questa vicenda evolverà e andrà a finire.
Sentiamo Roberto. Io volevo magari fare i primi passaggi che hanno portato al consiglio di giovedì, cioè l'interrogazione noi l'abbiamo depositata, l'abbiamo protocollata addirittura un mese fa, perché secondo il regolamento bisogna protocollarle un mese prima. Si sono accorti, hanno cominciato a pensare che forse non si poteva trattare dopo 3 settimane.
La settimana prima della discussione.
E quindi cercando praticamente l'incidente, arrivando a cercare l'incidente. C'è stato un ufficio di presidenza, c'è stata una capigruppo in cui tu eri presente. Il comportamento è stato confusionario da parte della giunta e della presidenza del consiglio fino all'ultimo.
Sì, è stato anche, come dire, in continua ricerca di una motivazione, perché ogni volta che è stata posta una motivazione, una problematica, e veniva smontata, automaticamente ne arrivava una nuova, no? E questo, come dire, a dimostrazione del fatto di quello che diceva Jennifer, la scelta è stata quella di decidere in modo unilaterale che quel tema dava fastidio e quindi non se ne voleva discutere.
Una scelta politica,
no? Certo, una scelta politica. Poi, come dire, surrogata da pareri tecnici che poi alla fine non hanno dimostrato nulla, perché si è andati a interpellare addirittura anche la prefettura alla fine ha detto il consiglio si regolamenta e decide lui cosa fare. Quindi il tema, come veniva anticipato, è proprio quello di un principio di tipo generale, cioè in una democrazia, e noi viviamo in Italia, non viviamo in Venezuela, in Russia, in Birmania, dove la democrazia è un concetto relativo, la minoranza non ha limitazioni, ovviamente all'interno di quelle che sono le regolamentazioni, i regolamenti, e la minoranza può chiedere in un consesso, che è quello del Consiglio Comunale, che è sì tecnico ma è anche soprattutto politico, cioè di rendere conto di questioni politiche. Cioè, cosa sono le questioni politiche? No, perché ogni tanto ormai questa parola politica ha sempre un'accezione negativa. No, l'accezione politica vuol dire le questioni che sottendono alla gestione della città. Ora, se alla guida della città ci sono delle persone che hanno mentito, allora dal mio punto di vista non è irrilevante, e io lo voglio sapere se è vero o non è vero, no? Soprattutto perché non dimentichiamoci che su quella famosa vicenda di quel patto, no, elettorale, sono scattate anche delle querele, delle denunce, cioè qualcuno si è fatto fotografare con la denuncia fuori dalla caserma dei carabinieri ad Esio, no? E non ero io, non era Jennifer, non eri tu, non era nessuno della nostra parte, no? Quindi non è che uno può fare quello che vuole, quello che gli viene in mente, e poi non ne rende conto, o magari ne vuole rendere conto utilizzando solamente i suoi canali di propaganda, no? Perché ne abbiamo già parlato in altre occasioni, il fatto che la comunicazione dell'ente sia ridotta al lumicino ha fatto sì che di fatto anche le informazioni di carattere di servizio passano attraverso la pagina del sindaco, che è un assurdo. Io non ho mai fatto una roba del genere, casomai la mia pagina da sindaco, quando erano comunicazioni tipo amministrativo, rilanciava le notizie del comune, non il contrario, no? Salvo magari nel periodo del Covid emergenziale, in cui magari i miei video andavano prima su quelli, perché non si riusciva a farli in modo così repentino e rapido, ma era un periodo molto particolare. E quindi la nostra battaglia, giusta, doverosa, sacrosanta, a tutela di tutti, perché oggi noi siamo minoranza, ma fino all'altro ieri eravamo maggioranza, e oggi chi è maggioranza era minoranza, ma noi non ci siamo mai permessi né lontanamente immaginati di andare a utilizzare comportamenti del genere. Tant'è che il sottoscritto, no, in quanto amministratore pubblico, e tutti noi come consiglieri, come assessori abbiamo lo status di amministratore pubblico, è stato chiamato a rispondere in consiglio sul fatto se era soggetto o meno a indagini. Ora, la segretezza delle indagini è un diritto costituzionale. Il sottoscritto, in quanto amministratore pubblico, parere espresso poi dall'allora segretario e anche attuale segretario, è una figura pubblica e in quanto tale ha una limitazione in notevole riduzione del diritto alla privacy, tant'è che io in seduta pubblica ho parlato dei miei procedimenti, che ovviamente erano inesistenti da un punto di vista della consistenza, certo, legati al mandato, ma che ovviamente l'attuale maggioranza, allora minoranza, ha usato in modo strumentale. Ma così come il caso di Marta, no, dove aveva ha fatto un commento da lei subito rimosso, sul quale si è scusato, di politica nazionale, quindi non c'entrava nulla, e che è stato discusso all'interno del Consiglio Comunale con un ordine del giorno presentato dalle forze di minoranza, non ricordo se tutte sinceramente, di sicuro firmato dalla lista di Gargiulo, dalla Lega, da Gargiulo stesso, no? Dove si censurava il suo comportamento e dove noi l'abbiamo portato in conferenza capigruppo e dove c'è un verbale che suggella ancora questa vicenda, che l'amministratore pubblico non ha diritto alla privacy e quindi addirittura un argomento di carattere nazionale è stato discusso in Consiglio Comunale, in un ordine del giorno. In questo caso si sono portate motivazioni dicendo che questo non era un argomento che riguardava questa amministrazione, non riguardava Desio, ma stiamo scherzando, con dei precedenti di questo genere.
Ma infatti
è stata una forzatura veramente bruttissima, veramente un bruttissimo passaggio della democrazia, tant'è che io veramente ero pesantemente adirato su questo tema e credo che chi ha partecipato e ha visto il consiglio ha visto con che veemenza mi sono scatenato, ma perché quando ci sono di mezzo i principi non si discutono, non sono derogabili a seconda di chi governa.
Peraltro non è che possono evolvere col cambiare delle maggioranze, cioè noi ci ricordiamo appunto quando si era discusso del caso di Marta, quando si era discusso del caso tuo, in nessuno dei casi ad esempio a nessuno mai è passato per la testa di fare una discussione a porte chiuse, nonostante ci si riferisse a dei comportamenti personali, quindi
certo, perché hanno... c'è quel tema della non limitazione,
certo,
al diritto alla privacy,
della trasparenza. In questo caso invece le stesse persone che 5 anni fa sulla trasparenza, sul ruolo dell'amministratore pubblico avevano costruito sostanzialmente una carriera politica, adesso si trovano a difendere la segretezza di quanto fatto dal sindaco e di quanto fatto dalla sua compagine nel periodo appena precedente alle elezioni, ma che poi ha effettivamente determinato ciò
che
è accaduto.
E non abbiamo convocato per andare a discutere se io e avevo ricevuto avvisi di garanzia o meno, conferenze capigruppo, consigli di presidenza, robe del genere.
Perché qui la cosa ridicola è stata proprio il passaggio, cioè si è aspettato 3 settimane, poi si è convocato l'ufficio di presidenza per capire qual era l'interpretazione autentica dell'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale, che è quello che definisce che cos'è un'interrogazione.
La cosa può essere
discussa, semmai a porte chiuse, come diceva il segretario, su uno dei 3 punti, però può essere discussa. Si è arrivati in capigruppo, perché a questo punto non basta il parere dell'ufficio di presidenza, ci voleva capigruppo, si è arrivati in capigruppo e anche lì il risultato è stato non c'è nessuna limitazione alla discussione, e quindi cosa è fatto? Si è chiesto un parere al prefetto, è arrivato, ha detto il consiglio comunale è sovrano, cosa ha fatto il segretario? Ha detto beh, chiediamo un parere al ministero dell'interno, come dire, prima o poi troveremo qualcuno che ci legittimi a bloccare questa cosa, ma capite che è un utilizzo della tecnica che chiarisce il fatto che si vogliono limitare i diritti della minoranza senza attualmente nessuno spunto, nessun appiglio.
Il Consiglio Comunale non è un consesso esclusivamente tecnico, è anche tecnico, ma è soprattutto un consesso di tipo politico-amministrativo.
Certo, è il luogo massimo della discussione politica, perché noi possiamo fare queste dirette, possono fare i video quelli della minoranza, della maggioranza, possono fare i loro post su Facebook, possiamo anche trovarci tutti su un gruppo Facebook a discutere di politica, ma non è quello.
Quando si vanno anche in streaming, da noi
quando va bene.
In streaming.
Quindi, il luogo della discussione è quello, se ci si sottrae dalla discussione in quello spazio è evidente che si sta abusando della propria posizione di maggioranza a detrimento non soltanto dei diritti dei consiglieri di minoranza, ma a detrimento dei diritti di tutti i cittadini che hanno scelto dei propri elettori per portare avanti delle proprie istanze. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Jennifer.
No, io direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Ribadisco che seguite l'evolvere di questa situazione, ci sarà presto una commissione statuto, venite a sentire.
Ma soprattutto tenete ben presente che è diventata non più una questione di merito, ma una questione di principio.
Assolutamente.
Il principio secondo il quale la minoranza ha diritto a presentare questioni politiche, anche fastidiose e scomode, no? E la maggioranza ha il dovere di rispondere nei luoghi preposti, cioè il Consiglio Comunale. Questo è un principio che non può essere messo in discussione da nessuno, perché è un principio che sta alla base della democrazia. In tutti i consessi, Parlamento, Senato e quant'altro, questo principio vale. e quindi continua a valere anche ad Esio, e nessuno può immaginarsi minimamente di metterlo in discussione.
E faremo di tutto per
assolutamente
forse l'unica cosa che possiamo aggiungere è questa: noi in Consiglio Comunale siamo partiti chiedendo al Presidente, perché è stato lui ovviamente a scegliere di non iscrivere all'ordine del giorno, quali fossero le ragioni, su cosa ha fondato le sue valutazioni, e la nostra protesta è andata avanti perché nessuno in quella sede ci ha dato una risposta. Hanno continuato a dire che quello non era il luogo, e invece quello è il luogo, come ha ricordato Roberto, è proprio quello il luogo, e quello era il momento. E invece no, abbiamo, alla fine il consiglio è stato rinviato, ed è per questo che vi invitiamo a seguire questa vicenda, proprio per vedere come si concluderà, cosa ci spiegheranno e come sarà interpretato l'articolo 45, sul quale comunque faremo una grande battaglia.
Non può che avere un'interpretazione, appunto.
E anche quale sarà la risposta a questo punto, certo. Perché a quel punto poi
vedremo.
Diventerà. Ma proseguiamo su altri temi. Lunedì abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo cercato di ripercorrere i primi 6 mesi della nostra attività da consigliere. Abbiamo capito che da ascoltare, fare, cambiare siamo passati a occultare, disfare e proseguire, sostanzialmente come motto dell'amministrazione: occultare le domande dei consiglieri, disfare come sugli arredi urbani quando si tolgono le cose senza avere delle sostituzioni, togliere ciò che è stato fatto così per dispetto sostanzialmente, e proseguire come abbiamo visto su Parco Tittoni e su tantissime altre iniziative che sono portate avanti esattamente come erano allora, nonostante le critiche che allora le investivano. Ci sono un paio di temi che, insieme a questo enorme problema del Consiglio Comunale di questa settimana, che basterebbe da solo, come dire, a raccontare lo stato delle cose, abbiamo sollevato, e sono sostanzialmente quelli di Metrotranvia, di Pedemontana, e da ultimo, giusto un po' anche per colore, diciamo, la presentazione della stagione di Parco Tittoni che è avvenuta.
Siamo al parco.
Così. Cominciamo su Metrotranvia. Mi pare che ne parlassi tu, giusto, sì. Roberto? Abbiamo detto lunedì la vicenda, anche qui lunghissima, della convocazione della commissione per Metrotranvia. Convocazione richiesta, mi pare, a fine febbraio, arrivata finalmente questa settimana, giusto?
Mercoledì.
Ecco.
Sì, è arrivata, non dico a conclusione, ma almeno al punto di partenza, la questione di Metrotranvia, che è una questione veramente complessa. Noi, lo ricordava Achille, a metà febbraio, fine febbraio, con Francesco Pasquali e con Samuel Costanza abbiamo firmato una richiesta in quanto membri della Commissione Infrastrutture di minoranza, perché venisse convocata una commissione di illustrazione del progetto esecutivo di Metrotranvia. Allora, un piccolo flashback: il progetto esecutivo di Metrotranvia è arrivato in comune, l'ultima versione, a fine settembre, piena campagna elettorale,
ultima settimana
di campagna elettorale. Ovviamente non c'è stato il tempo da parte di nessuno della parte politica di poterlo visionare, men che meno lo potevano aver visto i consiglieri nuovi entrati in carica, mi auguro gli assessori o quant'altro. Se non altro, l'aver sollecitato su questa cosa ha contribuito che questo progetto uscisse dai cassetti, perché fino a quel momento era nei cassetti. Vabbè, io non stiamo qui a discutere, io personalmente l'avrei fatto in modo diverso, avrei fatto prima un incontro di illustrazione ma per i consiglieri anche, ma anche per gli amministratori stessi della giunta, perché non so chi lo conosce quel progetto, perché soprattutto per il tratto dismesso è un progetto che non esisteva, perché bisogna ricordare che se sul progetto della nuova Metrotranvia, quando è stata firmata la convenzione tra i vari comuni, la regione, la provincia e il ministero, eccetera, nel 2009, il progetto definitivo della costruzione della nuova Metrotranvia c'era, il progetto di sistemazione del tratto dismesso di Desio, che è il tratto dismesso più importante di tutta la tratta, non esisteva, c'era solamente una riga che diceva: è a carico della procedura la sistemazione del tratto dismesso, no? Punto. Come, a che costi, con che soluzioni, non si sapeva nulla. Allora, il lavoro grosso che abbiamo fatto in tutti i due mandati precedenti, con grandissima difficoltà, perché l'avete visto tutti la difficoltà che ha il progetto Metrotranvia ad andare avanti, è comunque un progetto che è partito e che comunque arriverà a conclusione, Dio voglia, nel più breve tempo possibile, perché tra un po' i tram andranno a levitazione se andiamo avanti ancora con questi termini. È stato quello di, dicevo, in questi 10 anni, di riuscire ad arrivare a una soluzione che fosse come dire, coerente e compatibile con il contesto, cioè la famosa creazione dell'asse ciclopedonale nord-sud, no? Questa soluzione, il progetto esecutivo, diciamo che ci è stato presentato e che ancora, come dire, dal mio punto di vista un po' di carenze, è una soluzione che ormai credo sia definita al 90-95%. Rimangono delle questioni puntuali di dettaglio che riguardano più che altro i punti in cui finisce la responsabilità di Città Metropolitana e iniziano le responsabilità del Comune. Faccio un esempio su tutte: la rotonda di, attuale di Corso Italia via Due Palme, quella non è una attività al rifacimento di quella rotonda in capo al progetto Metrotranvia, ma è in capo al progetto Metrotranvia la sistemazione di un pezzo. Certo. Allora è chiaro che in quel caso è interesse del Comune che venga realizzato un progetto complessivo che sia coordinato con il progetto, e se i lavori a carico di Metrotranvia sono 100 e il progetto ne costa 180, il Comune metterà gli 80 che mancano per completare e fare l'opera finita. Stiamo parlando di robe di questo genere, no? Ora, stavo dicendo, si è tirato così in lungo perché si è voluto che all'illustrazione di questo progetto la facessero i tecnici di Città Metropolitana. In realtà il progetto l'ha illustrato il coordinatore del progetto di CMC, che è la società che dovrà realizzarlo. Allora, ovviamente in quel contesto io ho formulato tutta una serie di quesiti e di domande, ma che servivano in modo costruttivo per far capire quale fosse la portata del progetto, quali fossero i punti ancora aperti e quali sono le decisioni che l'amministrazione non può più rinviare. E una decisione fondamentale, se si vuole mantenere l'asse ciclopedonale, è il famoso doppio senso ciclabile. Perché se si vuole ottenere nel tratto che va da via Manzoni fino a via Fratelli Cervi, via Diaz, una continuità ciclabile, la soluzione tecnica, l'unica che noi abbiamo individuato, è quella del doppio senso ciclopedonale, quello del doppio senso ciclabile, quello che avete visto attuato in una prima parte tra via Fratelli Cervi e via Borghetto.
Il senso unico eccetto bici.
Eccetto per le bici che hanno una corsia dedicata. Ora, è chiaro che questa cosa ha tutta una serie di implicazioni. Da quello che abbiamo capito, come avevamo richiesto noi, il progetto di sistemazione del tratto dismesso non preclude la possibilità che venga realizzato questo doppio senso ciclabile. Però ovviamente ci deve essere la decisione della politica, di chi amministra. E ovviamente nei nostri progetti, nei nostri documenti programmatori, questa cosa era prevista e se avessimo amministrato noi l'avremmo portata avanti. Amministrano altri e questi non fra 2 anni, ma adesso devono decidere che cosa vogliono fare. Vuol dire che devono tirare fuori dal cassetto il progetto di riqualificazione del centro, quello del quale noi abbiamo realizzato dei lotticini, e devono guardarlo e dirci ci piace, non ci piace, va bene, non va bene. Ad esempio, se noi amministrassimo, di sicuro avremmo sviluppato, ma già a settembre quando ci si insediava, a ottobre, la progettazione esecutiva dell'incrocio tra via Manzoni, via Garibaldi e via Bengasi, perché quello è un nodo cruciale, perché lì la pista ciclabile passa da sede propria a sede promiscua. Certo. No, e quindi loro nella progettazione esecutiva questa cosa non l'hanno sviluppata e la dobbiamo sviluppare noi, perché è nostro interesse magari anche anticiparla alla realizzazione di quella porta, in modo tale che quando il progetto Metrotranvia, che ci hanno detto contano, ma anche loro incrociavano le dita, di farlo partire entro la fine dell'anno, partirà e sarà definito questo aspetto. Tutti gli altri aspetti sulla viabilità principale, c'erano delle rotatorie strane dove passava il tram e quant'altro, quesiti che avevamo posto, sono bene o male stati definiti e accolti. Quindi ribadisco, ci sono questi dettagli puntuali da andare a vedere, ma che discendono da decisioni di natura tecnico-politica, che certamente non sono quelle di spostare un vaso, ma di dire chiaramente come il centro lo vuoi sistemare, che cosa ci vuoi fare e come vuoi che le persone e i mezzi dentro lì si muovano.
Sì, che no, in che 6 mesi magari ci aspetteremo.
Ma dico, io dico in 6 anni, perché se tutto il tempo che hanno fatto campagna elettorale dandoci conto, dicendo che tutto non andava bene, mi sarei aspettato che avessero sviluppato una soluzione alternativa.
Almeno
ma alla
pensiero.
Fine, mi sembra che questo pensiero latita. E quindi niente, questa è la situazione, ci si è lasciati con i tecnici che anche loro hanno posto ovviamente dei quesiti e si dovranno trovare con Città Metropolitana. Ovviamente noi non siamo della partita operativa, ma siccome bene o male il progetto l'abbiamo seguito noi in tutti questi 10 anni di mandato, posso dire che come dire, l'approccio della serata è stato un approccio positivo, no? Nel senso che si è capito che non c'era strumentalità da parte nostra, ma c'era esclusivamente la volontà di mettere sul tavolo un problema che deve essere affrontato e risolto non fra 10 anni, ma risolto adesso, perché il progetto esecutivo si sta definendo adesso e non si poteva parlarne tra mesi o tra anni. Ecco. Poi dal punto di vista dell'esecuzione dei lavori, hanno confermato i 38 mesi, saranno cantieri mobili, quindi saranno fatti per tratte, verrà sempre garantito dal punto di vista viabilistico il doppio senso delle due carreggiate di marcia, quindi non dovrebbero esserci, diciamo, grossi impatti sulla movimentazione dei mezzi. È chiaro che ci sarà il disagio perché il cantiere genera disagio. Certo. Per quanto riguarda la sistemazione del tratto dismesso, anche lì hanno detto che verrà realizzato in maniera mobile per lotti e dalla loro programmazione è previsto che parta dopo 12 mesi dall'inizio dei lavori di Metrotanvia, perché tutto il cantiere di Metrotanvia durerà 38 mesi, che non vuol dire 38 mesi di cantiere per tutto il tratto di Desio, ma saranno dei pezzi che vengono fatti progressivamente quando vengono fatti. Poi c'erano tutta una serie di questioni tecniche sulla gestione dell'illuminazione pubblica, semafori e robe del genere, ma non stiamo qui a parlarne perché sono cose che da un punto di vista sostanziale non
speriamo che ci siano degli altri momenti di informazione della cittadinanza su questo punto. Certo. Sarebbe, anzi, minimo in questo, in questo caso.
C'è un tema aperto che è quello che riguarda la proprietà delle aree dell'infrastruttura nel caso in cui l'infrastruttura dovesse essere dismessa. Ovviamente vuol dire che questo sarà un problema che riguarderà probabilmente i figli dei miei figli, però se noi pensiamo al problema che abbiamo adesso col vecchio deposito, che non essendo in mano al comune di Desio è un problema, è bloccato, quello che noi abbiamo chiesto sulle aree e anche sul deposito, tra l'altro l'avevamo chiesto con una lettera scritta e firmata sia da me che da Alberto Rossi di Seregno che dalla provincia di Monza e Brianza, in cui chiedevamo che le aree, soprattutto quelle del deposito che è a cavallo tra Desio e Seregno, fossero nella disponibilità del gestore e che comunque nel caso in cui la linea venisse dismessa era a carico del gestore il ripristino dello stato originario dei suoli e il ritorno nella proprietà dei comuni in cui i suoli risiedono.
Però questo
è un dettaglio, ma il problema è che c'è il comune di Milano che invece vorrebbe lui avere la proprietà, e questa secondo me non è una cosa che
consiglio comunale del 2070 probabilmente.
Io spero di esserci,
speriamo.
Avrei 101 anni, mi piacerebbe
vabbè
esserci.
Perché no, tutto sui dinosauri della politica.
Magari no, vabbè, esserci non per essere in consiglio,
no, però. Ovviamente scherzi a parte, c'è un altro tema che insomma da questa parte invece speriamo che cominci a cantierizzare nel 2070,
no, speriamo che non
cantierizzi mai del tutto, che è quello di Pedemontana. Jennifer.
Sì, questa è un'altra infrastruttura che come sapete ci preoccupa molto e che effettivamente noi speriamo che non parta, questa è una posizione nota, ma in questo periodo in particolare ci preoccupa la posizione dell'amministrazione, perché non abbiamo ancora capito qual è, non si è ancora espressa, non si esprime pubblicamente, ma non si esprime neanche nelle sedi in cui è chiamata ad esprimersi, e quindi nell'assemblea dei sindaci in provincia. Questo ci preoccupa perché adesso ci sono delle scadenze imminenti, così ci hanno detto, una scadenza il 27 maggio, e non sappiamo l'amministrazione cosa farà, cosa presenterà, che osservazioni presenterà alla provincia, e quindi proprio per avere cognizione di queste posizioni abbiamo chiesto anche in questo caso, come per Metrotranvia, che venga convocata una commissione. Quindi di nuovo Roberto, Francesco Pasquali e Samuel Costanza, che sono sempre i tre consiglieri di minoranza che fanno parte della commissione infrastrutture, hanno chiesto di nuovo che venga convocata una commissione, e siamo in attesa che venga convocata. Speriamo non faccia la fine di quella di Metrotranvia.
Cioè, già anche fuori dal Consiglio Comunale si è espresso che anche loro come dire, hanno scoperto dalla nostra richiesta che c'erano tutta una serie di questioni e che quindi era anche il loro interesse in modo propositivo e positivo confrontarsi sulla cosa. Mi sembra un buon approccio, speriamo che continui ad andare avanti.
Sì, diciamo che c'è un po' l'impressione che non ci sia tutta questa comunicazione tra la Giunta e i suoi consiglieri, che sembrano sempre scoprire attraverso di noi che le cose si muovono, evolvono e ci sono scadenze da rispettare. Però quindi speriamo che questa commissione non faccia la fine di quella di Metrotranvia, altrimenti non ne avremo cognizione prima del 27, questo ci dispiacerebbe molto e non sarebbe una buona cosa.
C'è da dire che Pedemontana, chiudiamo una parentesi, è una bella bestia, no? Ma nel senso anche dal punto di vista della società, perché questi qui nel mio ultimo mandato, negli ultimi 5 anni, cioè erano un UFO, erano irraggiungibili, non si aveva informazioni, non si sapeva nulla. Poi di punto in bianco si svegliano, fanno le cose di nascosto, perché se qualcuno ha letto i giornali, anche la vicenda della tratta D, no?
Di Breve,
dove,
sì,
dove la di Breve, dove ci sono i sindaci che si stanno trovando, chiedono gli incontri e poi viene fuori perché uno va a fare chiede un permesso d'accesso a un fondo che praticamente questi stanno già portando avanti il progetto, sbattendosene di informare gli amministratori locali, le persone e quant'altro. Quindi un approccio di questa società che è veramente scandaloso e censurabile, ma in un modo esagerato.
Questo è vero.
Ma in regione Lombardia ormai non ci si sorprende più di nulla.
Assolutamente.
Perché quello che in piccolo stanno tentando di fare a Desio lo fanno in grande, no? A proposito di trasparenza.
Questo però per quanto riguarda la società, per quanto riguarda gli spazi per i sindaci, l'assemblea dei sindaci in provincia ad esempio, per poter effettuare delle osservazioni sul tracciato, beh, questi sono totalmente a disposizione dei sindaci, e se i sindaci, come sappiamo, del territorio non si fanno nemmeno portavoce degli interessi della cittadinanza e addirittura rimangono in silenzio nell'assemblea dei sindaci in cui dire abbiamo questi problemi con la progettazione, allora è un altro problema.
Certamente, quindi noi speriamo comunque che questa commissione venga convocata prima di questo fatidico 27 maggio e speriamo di apprendere qual è la posizione dell'amministrazione, che non c'è assolutamente nota. Quindi anche su questo vi chiediamo di seguirci e stare allerta, perché è nell'interesse nostro, è nell'interesse della città di Desio, è nell'interesse di tutti i cittadini sapere, per esempio, se l'area di servizio dietro l'ospedale sarà realizzata o meno. È nell'interesse della città sapere che cosa sarà dello svincolo. È nell'interesse della città sapere che fine faranno i terreni che sono stati espropriati e quindi tutta la questione legata agli espropri. È nell'interesse della città avere cognizione di come si svilupperà l'opera sul nostro territorio, se l'opera non si riuscirà a fermare, e quindi
la Greenway,
esattamente la Greenway.
La continuità ciclabile sulla statale 36 come verrà fatta, perché nel progetto che si era visto allora, cioè per bypassare il famoso svincolo più grande d'Europa, praticamente uno in bicicletta doveva fare 3 km in più. Non è assolutamente accettabile una roba del genere, perché vuol dire proprio mettere la mobilità sostenibile non all'ultima ruota del carro, ma ancora più indietro.
Distruggendo, no? Tra l'altro, l'unica arteria ciclabile seria che il nostro territorio ha, che è la ciclabile della...
Ma poi, per quanto riguarda Desio, ad esempio, noi abbiamo anche la necessità del continuamento del collegamento con la Villa Buttafava, perché quel bellissimo filare di platani che c'è, che poi è stato portato ultimamente un po'...
illegalmente,
un po'
veramente
male.
vedremo se
poi le sanzioni che hanno detto che venivano combinate sono state messe, quello lì in parte sparirà, e quindi vuol dire che una parte di Desio rischia di non essere più collegato o raggiungibile. Per noi ad esempio quella continuità magari con un ponte solo ciclabile e pedonale deve essere garantita, perché se pensiamo anche alla chiusura del sottopassaggio di San Giuseppe, dove verrà fatto un collegamento ciclopedonale, ecco, capiamo che quelli sono, cioè è un anello naturale di ciclopedonalità, così come sulla zona della Bertacciola ne abbiamo già parlato, sì. Si stanno realizzando queste cose, sì, c'è quel tratto di Desio che è bellissimo, speriamo che prima o poi i proprietari decidano di recuperare gli spazi, che deve essere tenuto legato alla città in un qualche modo.
C'è tanto da capire.
Questi sono i temi che ci terranno occupati nelle prossime settimane.
Su San Giorgio, cioè ci sono un sacco di questioni.
Ci vorrebbero almeno 3 incontri soltanto per quello, per definire quali sono tutte le problematiche relative all'impatto del tracciato sulla nostra città. E chiudiamo velocemente, sì, se posso. Allora, c'è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Parco Tittoni. Abbiamo già parlato di quanto in continuità si ponga questa stagione con gli anni precedenti.
Verremo a mangiare ancora il panino con la salamella e a berci la birra?
Sì, ma non solo, verremo a sentire.
L'ha detto anche il sindaco.
Che ci sarà.
Fiumi di birra.
Ha detto non ci saranno solo, ma anche quelle. Ma il bello è che ci saranno le altre cose che c'erano gli anni scorsi, soprattutto, cioè la programmazione a livello, diciamo, di eventi in settimana, con spazi dedicati alle famiglie, spazi dedicati al cinema, spazi dedicati al teatro, al cabaret, all'intrattenimento, alla musica e ai giovani, sostanzialmente ricalcheranno gli anni precedenti, quindi non ci sarà alcun tipo di discontinuità.
Ma non sono
noi siamo molto contenti di questa cosa, perché significa che quello che abbiamo messo in piedi è buono. Siamo anche contenti di aver fatto di più negli anni precedenti, perché leggiamo oggi su un giornale locale che finalmente la villa sarà delle famiglie e dei bambini. Noi c'erano stati degli anni che avevamo addirittura messo i giochi per i bambini all'interno dello spazio della villa. Non sappiamo se ci saranno quest'anno, però rileviamo che tutte le domeniche da 10 anni a questa parte praticamente Parco Tittoni aveva una programmazione riservata a famiglie e a bambini, quindi nulla di nuovo sotto il sole neanche questa volta. E quello che ci fa come sempre sorridere è questo cercare di dipingere la programmazione degli anni scorsi come un rave a cielo aperto di durata sostanzialmente trimestrale. La settimana scorsa o 2 settimane fa c'era l'assessore agli eventi che ti diceva: non ci sarà più la musica techno ad altissimo volume. Ma magari ci fosse stata, mi veniva da dire a me e a tanti altri della mia età che la musica techno qua,
quando è stato fatto il Kernel Festival,
sì,
la prima
forse,
volta
forse 10 anni fa
io ero sindaco
capito,
da un mese
e si è capito subito che bellissimo, ma forse sì, era da fare altrove e non c'è più stato niente di tutto ciò.
Come
questo per dire che siamo contenti che questa cosa verrà portata avanti. Ci piacerebbe leggere una retorica diversa da chi ci governa in questo momento, capace di prendersi le proprie responsabilità, che sono: non siamo riusciti a pensare ad altro di diverso per quest'anno, non ce la sentiamo di privare uno spazio così bello e un evento così importante a tutto il territorio locale, provinciale e regionale che usufruisce di questo spazio. Non abbiamo la fantasia tale da decidere di organizzare cose simili altrove. Sostanzialmente ci piace, perché lo riproponiamo, ciò che è stato fatto negli anni scorsi. Questo ci piacerebbe di leggere, non quest'anno cambiamo tutto, ci saranno le cose per bambini e poi vediamo che i musicisti che suonano quest'anno in Parco Tittoni, che io sarò contentissimo di tornare a sentire, dai Vallanzasca ai The Roser a tantissimi altri che hanno suonato qui, sono gli stessi che hanno suonato gli anni scorsi. Gli eventi in settimana, il NAS, no, certamente, beh, giustamente il panorama musicale un pochettino cambia.
Quindi erano consoni, no?
Perché chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
Gli eventi sarebbero stati
ci siamo sentiti dire da un consigliere di maggioranza che ha suonato più volte a Parco Tittoni, ci ha detto che sperava in eventi più consoni per la villa. Come se il suo gruppo non lo fosse. Io non mi ero neanche, come dire, scandalizzato quando l'ho sentito suonare a Parco Tittoni, ma questa è l'ipocrisia che aleggia quando si parla di eventi culturali in città. E questo è sostanzialmente, è sempre un po' spiacevole leggere queste cose quando escono sui giornali, perché ci ricordiamo la fatica che abbiamo fatto in 10 anni a cercare di rendere questa programmazione, questo spazio che veramente è seguito da tantissimi desiani e non soltanto tra i 23 e i 30 anni, non soltanto da ragazzini universitari, ma da persone di tutte le età che vengono tutta la settimana a Parco Tittoni, non soltanto da Desio ma anche da fuori. Quanta fatica abbiamo fatto a cercare di rendere questo spazio, che noi riteniamo di una bellezza e di una unicità veramente irreplicabili altrove, consono e diciamo inserito all'interno dello spazio circostante, lavorando appunto sugli orari, lavorando sugli ingressi, lavorando sulla programmazione, lavorando sulla sicurezza. Tutto questo vediamo che non è stato gettato alle ortiche, perché viene sostanzialmente riproposto, dicevo prima, no? Occultare, disfare e proseguire, e siamo nell'ottica della prosecuzione e ci piacerebbe appunto che almeno a livello di retorica cambiassero un pochino i toni.
Posso aggiungere un tema su questo che non si è mai toccato, o meglio non si tocca diffusamente, ma la questione è anche la sostenibilità economica e la sostenibilità per il bilancio del comune di un'iniziativa del genere, perché un'iniziativa del genere il comune la può comprare, ma credo che mette lì, non so, 1 milione di euro, se la compra, la fa tutta lui, paga tutti gli artisti, roba del genere. Invece qui la difficoltà e anche la bravura di Cristina, degli uffici che hanno programmato e costruito questo contenitore in tutti gli anni, anche la capacità, non dimentichiamoci, di andare a prendere un finanziamento sul progetto Parco delle Culture, che è stato il punto di partenza che ha permesso poi di rilanciare tutta una serie di iniziative, è quello di creare un insieme che poi si regga da un punto di vista economico e che sia, da un punto di vista dell'amministrazione, sostenibile per il suo bilancio, e il contributo che l'amministrazione dà a Parco Tittoni e agli eventi che contengono è comunque un contenuto risibile, perché è quello dello spazio. Non mi ricordo neanche più se si dà la corrente, però mi sembra che si prenda anche un affitto addirittura, robe del genere. Non dimentichiamoci che nei primi anni invece c'era una contribuzione economica nel progetto Parco delle Culture da parte dell'amministrazione. Ma perché? Perché non è semplice costruire una realtà come questa, e va dato merito a chi l'ha costruita in tutti gli anni, tant'è che al bando che è stato presentato alla fine chi ha partecipato? Ha partecipato chi l'ha costruito negli anni, essendo partner del parco di Parco delle Culture e quant'altro. Ma perché? Perché si è creato il know-how per rendere sostenibile dal loro punto di vista economico e dal nostro punto di vista, dal punto di vista sociale, culturale, aggregativo e quant'altro, uno spazio e un contenitore che è bello. Certo. Ma che è bello perché è qui e che è stato costruito così. Se si pensa di sostituire con qualcos'altro, si sostituirà con il nulla, no? E questo è il tema. Quindi, a meno che non trovo qualcuno che mette lì, caccia, non so, 500.000 euro, allora si fa tutto quello che vuole.
Sarebbe bello trovare qualcuno che ogni tanto.
In realtà, i nostri 10 anni di amministrazione, uno dei nostri vanti, è stato quello di aver amplificato notevolmente la proposta culturale aggregativa, sostanzialmente con budget o invariati o in riduzione.
Certo. No?
E questo perché? Perché siamo stati capaci di costruire la rete, le sinergie con le realtà del territorio e anche al di fuori del territorio. Questo è, credo che sia l'esempio più noto, più bello.
Chiudiamo, perché veramente è difficile affrontare questo tema anche, come dire, rimanendo
serio. Che sta lavorando all'orizzonte.
I nostri amici, i colleghi che per anni hanno lavorato a Parco Tittoni, facciamo a loro un grandissimo in bocca al lupo a Mondovisione per questa stagione particolare. E vabbè, facciamo anche lo spottone: 27 maggio inizia la stagione di Parco Tittoni, di questa bellissima manifestazione che, ci tengo a dire, non è nostra perché l'abbiamo creata, non è loro perché l'hanno proseguita, è di tutti i cittadini desiani e non, che nonostante tutto, nonostante la retorica imperante, sanno di poter godere uno spazio di bellezza e di livello culturale veramente alto, senza dover andare fuori città, senza doversi fare 30 chilometri, senza doversi spaccare la schiena, tornare in macchina dopo una certa ora. Vabbè, siamo andati lunghi, ci emozioniamo
mangiare anche il couscous quest'anno magari.
Esatto, ci vediamo a Tittoni, ci vediamo sabato prossimo, forse ci sarà un consiglio comunale questa settimana, lo capiremo.
Vedremo
e rimanete con noi. Grazie a tutti.
Buon pomeriggio, buon weekend. I nostri tecnici adesso stop.